From the conference center at Temple Square in...
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla prima sessione della 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dando un caloroso benvenuto ai fedeli e agli amici presenti nel centro delle conferenze e in qualunque parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza alla conferenza delle autorità generali, delle presidenze generali, delle organizzazioni ausiliarie e di altri dirigenti. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Clay Christensen e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Gloria al Signor lassù e ci farà ora ascoltare un fermo sostegno. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Kevin Duncan, dei 70.
Save for your faith. our beloved Father which art in heaven.
Nostro amato Padre che sei nei cieli, oggi ti rendiamo grazie per il tuo amore e la tua compassione per tutti i tuoi figli. Esprimiamo a te la nostra gratitudine, Padre, per il tuo benemato figliolo che hai mandato perché ci salvasse. Siamo grati per il suo sacrificio espiatorio. Siamo grati per il tuo Santo Spirito che ci istruisce, che ci mostra le cose che ci santificano. Preghiamo, Padre, oggi per coloro che stanno partecipando a questa conferenza, affinché possano sentire lo Spirito e una calma, una pace. Preghiamo di poter ascoltare la Tua parola e preghiamo di poter essere istruiti ed edificati da Te. Siamo grati, Padre, per la grande benedizione che è rappresentata dal pentimento. Siamo grati per le nostre debolezze. Ti amiamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
It will now be our privilege.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas Monson. Dopo il suo discorso, il coro canterà «O Signor, che io possa amarti». Ci parlerà poi l'anziano Quentin Cook del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dalla sorella Ann Dibb, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne, e dall'anziano Craig Christensen della Presidenza dei 70.
Per quello che posso vedere, non c'è un posto libero, ma forse ce n'è qualcuno lì, nel fondo. C'è sempre posto per migliorare. Ma forse sono tenuti liberi per coloro che sono in ritardo, perché magari sono nel traffico. È un giorno meraviglioso di conferenza. Abbiamo ascoltato un bel coro. Hanno cantato una musica magnifica. Ogni volta che sento questo coro, sento l'organo o il pianoforte, penso a mia madre, che una volta disse:
and all the work you've done, my only regret is that you didn't stay with the piano.
Mia madre diceva sempre: amo tutto quello che hai fatto, amo tutte le cose che sei riuscito a compiere nella vita. Mi dispiace solo una cosa di te, che non hai mai imparato a suonare il pianoforte. Oh, grazie, mamma. Sono felice di darvi il benvenuto a questa 182esima Conferenza semestrale generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Da quando ci siamo riuniti 6 mesi fa sono stati dedicati 3 nuovi templi e ne è stato ridedicato un altro. A maggio ho avuto il privilegio di dedicare il bel tempio di Kansas City nel Missouri e ho anche partecipato ai relativi eventi culturali. Domani mattina parlerò di questo in maniera più dettagliata. A giugno il presidente Uchtdorf ha dedicato il Tempio di Manaus in Brasile, che abbiamo atteso a lungo, e poi a settembre il presidente Uchtdorf ha ridedicato il Tempio di Buenos Aires in Argentina, che è stato ristrutturato e che ebbi il privilegio di dedicare quasi 27 anni fa. Appena 2 settimane fa il presidente Boyd Packer ha dedicato l'incantevole Tempio di Brigham City, proprio la città dove è nato e cresciuto. Come ho già avuto modo di dire, nessun altro edificio costruito dalla Chiesa è più importante di un tempio. E siamo felici di averne 139 in tutto il mondo e che ce ne siano altri 27 tra quelli annunciati e quelli già in costruzione. Siamo grati per questi edifici sacri e per le benedizioni che portano nella nostra vita. Questa mattina sono lieto di annunciare la costruzione di 2 nuovi templi che saranno costruiti nei prossimi mesi e anni nelle località seguenti: Tucson, Arizona, e Arequipa, Perù. I dettagli su questi templi saranno forniti in futuro, a mano che si otterranno le approvazioni e i permessi necessari. Fratelli e sorelle, adesso cambio argomento e vi parlo del servizio missionario. Da qualche tempo ormai, la prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli permettono ai giovani maschi di alcuni paesi di servire all'età di 18 anni. Se sono degni, se sono capaci, se hanno completato la scuola superiore e se hanno espresso il desiderio sincero di servire. Si è trattato di una direttiva adottata in alcuni paesi e ha permesso a migliaia di giovani di servire con onore una missione e anche di adempiere gli obblighi di leva e di cogliere opportunità scolastiche. L'esperienza con questi missionari diciottenni è stata positiva. I rispettivi presidenti di missione hanno detto che questi giovani sono obbedienti, fedeli, maturi e che servono con la stessa competenza dei missionari più anziani nella loro missione. La loro fedeltà, la loro obbedienza e la loro maturità ci hanno fatto desiderare di offrire la stessa possibilità di servire prima a tutti i giovani maschi, a prescindere dal paese di provenienza. Sono lieto di annunciare che con effetto immediato tutti i giovani maschi degni e capaci che abbiano terminato la scuola superiore o che abbiano conseguito un titolo equivalente, a prescindere da dove vivano, possono ora essere raccomandati per il servizio missionario a partire dal 18° anno di età e non più dal 19°. Non sto dicendo che adesso tutti i giovani maschi serviranno o debbano servire a questa età. Piuttosto sto dicendo che in base alle circostanze individuali e sulla base di quanto stabilito dai dirigenti del sacerdozio, questo è ora possibile. Nel considerare in preghiera l'età in cui i fratelli giovani possono iniziare il loro servizio missionario, abbiamo considerato anche l'età in cui le sorelle giovani possono iniziare a servire. Oggi sono lieto di annunciare che le giovani capaci e degne che abbiano il desiderio di servire possono essere raccomandate per il servizio missionario a partire dal 19° anno di età e non più dal 21°. Affermiamo che il servizio missionario è una responsabilità sacerdotale e invitiamo tutti i giovani uomini che siano degni, che siano abili fisicamente e mentalmente, di rispondere a questa chiamata a servire. Anche molte giovani sorelle servono, sebbene non siano soggette alla stessa responsabilità di servire che hanno i giovani fratelli. Vogliamo però rassicurare le giovani sorelle della Chiesa e far sapere loro che il loro contributo come missionarie è prezioso e che siamo contenti che servano. Continuiamo ad avere bisogno di molte più coppie senior. Se le circostanze ve lo permettono, se potete andare in pensione, se la salute ve lo permette, vi invito a rendervi disponibili per svolgere una missione a tempo pieno. Mariti e mogli proveranno grande gioia nel servire insieme i figli del nostro Padre. Ora, fratelli e sorelle, mi auguro che ascolteremo con attenzione i messaggi che saranno presentati nei prossimi 2 giorni, affinché possiamo sentire lo Spirito del Signore e acquisire la conoscenza che desidera che abbiamo. Prego che questo accada. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oh. President Monson.
Presidente Monson, l'amiamo, l'onoriamo e la sosteniamo. Questo annuncio storico e significativo riguardo al servizio missionario è fonte di ispirazione. Ricordo l'emozione che provai nel 1960, quando l'età in cui i giovani potevano partire in missione fu abbassata da 20 a 19 anni. Arrivai nella missione britannica a 20 anni. Il primo giovane di 19 anni in quella missione fu l'anziano Jeffrey Holland. Che acquisto! Avrebbe compiuto 20 anni solo qualche mese più tardi. Poi, con il passare del tempo, sono arrivati altri 19enni. Erano missionari obbedienti e fedeli e l'opera progredì. Credo che ci sarà un raccolto ancora più grande ora che i missionari retti e devoti adempiranno il comandamento del Signore di predicare il suo Vangelo. Ritengo che voi giovani siate preparati meglio di tutte le generazioni precedenti. La vostra conoscenza delle Scritture è impressionante. Tuttavia, le difficoltà che si trova ad affrontare la vostra generazione mentre si prepara per servire sono simili a quelle che affrontano tutti gli altri membri della Chiesa. Sappiamo tutti che nella maggior parte del mondo la cultura non facilita la rettitudine o l'impegno spirituale. Nel corso della storia, i dirigenti hanno ammonito le persone e insegnato il pentimento. Nel Libro di Mormon, Alma il giovane era così preoccupato per la mancanza di rettitudine e di impegno da dare le dimissioni dall'incarico di giudice supremo, l'autorità che guidava i Nefiti, per concentrare tutti i suoi sforzi sulla sua chiamata profetica. In uno dei versetti più profondi di tutte le Scritture, Alma proclama: «Se avete provato un mutamento di cuore, e se vi siete sentiti di cantare il canto dell'amore che redime, vorrei chiedervi, potete sentirvi così ora?» In tutto il mondo i dirigenti locali dichiarano che nell'insieme i membri della Chiesa, specialmente i giovani, non sono mai stati più forti di ora. Tuttavia, quasi sempre, sollevano due questioni. Primo, la difficoltà data dalla sempre maggiore malvagità nel mondo. E secondo, l'apatia e la mancanza di impegno di alcuni membri della Chiesa. Essi chiedono consiglio su come aiutare i fedeli a seguire il Salvatore e a ottenere una conversione profonda e duratura. La domanda «Potete sentirvi così ora?» risuona nei secoli. Con tutto ciò che abbiamo ricevuto in questa dispensazione, come la restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, la concessione di doni spirituali e le incontestabili benedizioni del cielo, la domanda di Alma non è mai stata più importante. Nel 1943 Asaph Benson fu chiamato come apostolo e il presidente George Albert Smith gli diede questo consiglio: la tua missione è di ammonire le persone, dicendo loro nel modo più gentile possibile che il pentimento sarà l'unica panacea per i mali di questo mondo. Quando questa affermazione venne pronunciata, eravamo nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Ai nostri giorni il degrado morale è peggiorato. Di recente una scrittrice famosa ha detto: «Tutti sanno che la cultura è velenosa e nessuno si aspetta che la situazione cambi. La continua rappresentazione della violenza e dell'immoralità nella musica, nello spettacolo, nell'arte e in altri mezzi di comunicazione che troviamo nella cultura odierna non ha precedenti. Questa situazione è stata descritta perfettamente da un teologo battista molto rispettato che ha affermato: il sistema immunitario spirituale di un'intera civiltà è stato danneggiato. Non c'è da stupirsi che alcuni nella Chiesa credano di non poter rispondere alla domanda di Alma con un fragoroso sì. In questo momento non si sentono così. Sentono di trovarsi in una condizione di siccità spirituale. Altri sono arrabbiati, feriti o disillusi. Se questa descrizione si applica a voi, è importante che valutiate il motivo per cui non riuscite a sentirvi così ora. Molti di quelli che si trovano in una condizione di siccità spirituale e non si impegnano non sono necessariamente rimasti coinvolti in peccati o trasgressioni gravi, ma hanno compiuto scelte poco sagge. Alcuni osservano le Sacre Alleanze con poca convinzione. Altri dedicano gran parte del proprio tempo e delle proprie energie a cause di minore importanza. Alcuni permettono che accese opinioni culturali o politiche indeboliscano la loro fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo. Alcuni si sono immersi in materiale trovato su internet che sottolinea, esagera e in alcuni casi inventa i difetti dei primi dirigenti della Chiesa. Poi traggono conclusioni errate, che possono ripercuotersi sulla loro testimonianza. Tutti coloro che hanno compiuto scelte come queste possono pentirsi ed essere rinnovati spiritualmente. Immergersi nelle scritture è essenziale per ricevere nutrimento spirituale. La parola di Dio ispira a impegnarsi e agisce come un balsamo che guarisce sentimenti feriti, rabbia o disillusione. Quando il nostro impegno diminuisce per qualunque ragione, parte della soluzione sta nel pentimento. Impegno e pentimento sono strettamente collegati. C.S. Lewis, scrittore cristiano energico e pragmatico, inquadrò il problema in modo acuto. Affermò che il cristianesimo dice alle persone di pentirsi e promette loro il perdono. Ma disse anche che finché le persone non sanno e non sentono di aver bisogno del pentimento, è come se il cristianesimo non dicesse loro nulla. Disse: quando siamo malati, di solito diamo ascolto al dottore. Il profeta Joseph Smith fece notare che prima del battesimo possiamo trovarci su un terreno neutrale rispetto al bene e al male, ma quando ci uniamo alla Chiesa, accettiamo di servire Dio. E in quel momento abbandoniamo il terreno neutrale e non possiamo più ritornare indietro. Il consiglio che diede fu che non dobbiamo mai abbandonare il Maestro. Alma sottolinea che grazie all'espiazione di Gesù Cristo, le braccia della misericordia sono tese verso coloro che si pentono. Pone poi domande penetranti e cruciali, come: siamo pronti a incontrare Dio? Ci manteniamo senza macchia? Tutti dovremmo meditare su queste domande. L'esperienza vissuta da Alma stesso, quando mancò di seguire suo padre, uomo fedele, per giungere poi all'incredibile comprensione di quanto avesse bisogno del perdono e di che cosa significasse cantare il canto dell'amore che redime, è potente e avvincente. Sebbene qualunque cosa indebolisca l'impegno sia importante, due questioni di rilievo lo sono ancora di più. La prima ha a che fare con la scortesia, con la violenza e con i maltrattamenti domestici. La seconda con l'immoralità sessuale e con i pensieri impuri. Entrambe precedono o sono alla base della scelta di impegnarsi di meno. Il modo in cui trattiamo le persone più vicine a noi è di fondamentale importanza. Violenza, maltrattamenti, mancanza di civiltà e rispetto in casa non sono accettabili. Non lo sono per gli adulti né per i giovani. Mio padre non era attivo nella Chiesa, ma era un ottimo esempio, soprattutto nel modo in cui trattava mia madre. Diceva sempre: Dio riterrà responsabili gli uomini per ogni lacrima che fanno versare alle mogli. Lo stesso concetto viene sottolineato nella famiglia, un proclama al mondo. C'è scritto: coloro che maltrattano il coniuge o i figli saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio, indipendentemente dalla cultura in cui siamo stati allevati, dal fatto che i nostri genitori ci abbiano maltrattato o no, non dobbiamo maltrattare nessuno fisicamente, emotivamente o verbalmente. Il bisogno di civiltà nella società non è mai stato più importante. Le fondamenta della gentilezza e della civiltà vengono poste nella casa. Non c'è da sorprendersi se l'atteggiamento delle persone è peggiorato insieme al collasso della famiglia. È la famiglia che stabilisce le basi dell'amore e del mantenimento della spiritualità. È la famiglia a promuovere un'atmosfera in cui può fiorire l'osservanza religiosa. Tutto è davvero bello attorno a noi quando regna amor. L'immoralità sessuale e i pensieri impuri violano le norme stabilite dal Salvatore. All'inizio di questa dispensazione siamo stati ammoniti che l'immoralità sessuale sarebbe stata probabilmente la difficoltà maggiore. Una tale condotta, senza il pentimento, causa siccità spirituale e perdita di impegno. Spesso i film, la TV e internet trasmettono messaggi e immagini degradanti. Di recente, io e il presidente Dieter Uchtdorf siamo stati in un villaggio nella foresta amazzonica e abbiamo visto parabole satellitari anche su alcune delle capanne più piccole. Abbiamo gioito delle meravigliose informazioni disponibili in questa zona sperduta. Abbiamo anche ammesso che di fatto non v'è luogo sulla Terra che non possa essere raggiunto da immagini oscene, immorali e provocanti. Questa è una delle ragioni per cui ai nostri giorni la pornografia è diventata una tale piaga. Poco tempo fa ho avuto una profonda conversazione con un detentore del sacerdozio di Aronne di 15 anni, che mi ha aiutato a comprendere come nell'era di internet in cui ci troviamo sia facile per un ragazzo essere esposto quasi inavvertitamente a immagini impure e addirittura pornografiche. ha sottolineato come per la maggior parte dei principi insegnati dalla Chiesa, la società riconosce in qualche modo che la violazione di questi può avere effetti devastanti sulla salute e il benessere. Ha fatto l'esempio del fumo di sigaretta e del consumo di droga e alcol da parte dei giovani. Per la pornografia o l'immoralità, invece, ha osservato il giovane, non ci sono in genere nella società altrettante grida di protesta o ammonimenti significativi. Miei cari fratelli e mie care sorelle, l'analisi di questo giovane è corretta. Qual è la risposta? Per anni, profeti e apostoli hanno parlato dell'importanza dell'osservanza religiosa nella casa. Genitori, sono da lungo tempo passati i giorni in cui la partecipazione attiva e costante alle riunioni e ai programmi della Chiesa, per quanto fondamentale, può adempiere la vostra sacra responsabilità di insegnare ai vostri figli a vivere una vita virtuosa e a camminare in rettitudine dinanzi al Signore. Alla luce dell'annuncio fatto dal Presidente Monson questa mattina, è essenziale che questo si compia fedelmente nelle case, che sono luoghi di rifugio in cui la gentilezza, il perdono, la verità e la rettitudine prevalgono. I genitori devono avere il coraggio di filtrare o monitorare l'accesso a internet, la televisione, il cinema e la musica. I genitori devono avere il coraggio di dire no, di difendere la verità e di rendere possente testimonianza. I vostri figli devono sapere che avete fede nel Salvatore, che amate il vostro Padre Celeste e che sostenete i dirigenti della Chiesa. Nella nostra casa deve fiorire la maturità spirituale. Spero che nessuno lasci questa conferenza senza aver compreso che i problemi morali del nostro tempo devono essere affrontati in famiglia. I vescovi e i dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie devono sostenere le famiglie e assicurarsi che vengano insegnati principi spirituali. Gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici possono contribuire, soprattutto nei casi di figli con genitori single. Il giovane di cui ho parlato prima mi ha chiesto con sincerità se gli apostoli sanno quanto presto devono cominciare l'insegnamento contro la pornografia e i pensieri impuri. Con enfasi ha affermato che in alcune zone ciò deve avvenire anche prima della fine della primaria. I giovani che sono stati esposti molto presto a immagini immorali sono terrorizzati all'idea di essersi resi non idonei al servizio missionario e alle sacre alleanze. Di conseguenza, la loro fede può indebolirsi gravemente. Giovani, voglio assicurarvi, come è stato insegnato, che grazie al pentimento potete qualificarvi per tutte le benedizioni del cielo. Questa è l'essenza dell'espiazione di Gesù Cristo. Vi prego di parlare con i vostri genitori o con una persona di fiducia e di chiedere consiglio al vostro vescovo. Quando si tratta di moralità, alcuni adulti credono che l'adesione a un unico grande progetto o principio umanitario annulli la necessità di attenersi agli insegnamenti del Salvatore. Dicono a se stessi che la condotta sessuale è piccola cosa se sono persone gentili e caritatevoli. Un tale pensiero è un grossolano autoinganno. Alcuni giovani mi hanno detto che secondo la cultura corrente non è di moda mettercela tutta in vari campi, compresa la stretta osservanza dei principi di rettitudine. Per favore, non cadete in questa trappola. Quando ci battezziamo, promettiamo di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo, avendo la determinazione di servirlo sino alla fine. Un'alleanza di questo tipo richiede sforzi coraggiosi, impegno e integrità. Se dobbiamo continuare a cantare il canto dell'amore credime e restare realmente convertiti. Nella storia, un esempio di impegno a rimanere sempre forti e inamovibili è rappresentato da un britannico che partecipò alle Olimpiadi di Parigi nel 1924. Eric Liddell era figlio di un missionario scozzese in Cina ed era un uomo molto devoto e religioso. Fece infuriare i dirigenti britannici delle Olimpiadi quando si rifiutò, nonostante l'enorme pressione, di correre di domenica in una gara preliminare dei 100 metri. Alla fine però vinse nei 400 metri. L'esempio che diede Liddell nel rifiutarsi di correre di domenica fu particolarmente illuminante. Rappresentazioni e commemorazioni in suo onore hanno fatto riferimento alle parole ispiratrici di Isaia. Ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. La condotta ammirevole di Liddell ebbe una grande influenza sulla decisione di nostro figlio più piccolo di non partecipare agli sport domenicali e, cosa più importante, di allontanarsi da comportamenti iniqui e mondani. Usò la citazione di Isaia come suo contributo all'annuario della scuola. Eric Liddell ha lasciato un possente esempio di determinazione e impegno nei principi. Se i nostri giovani seguiranno il consiglio del presidente Monson, preparandosi a servire una missione, e se tutti applicheremo i principi insegnati dal Salvatore e ci prepareremo a incontrare Dio, vinceremo una gara ancora più importante. Avremo come guida lo Spirito Santo, che ci darà direzione spirituale. Per tutti coloro la cui vita non è in ordine, ricordate, non è mai troppo tardi per rendere l'espressione del Salvatore il fondamento della nostra fede e della nostra vita. Usando le parole di Isaia, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Prego sinceramente che ognuno faccia ciò che è necessario per sentire lo Spirito ora, in modo da poter cantare con tutto il cuore il canto dell'amore che redime. Rendo testimonianza del potere e dell'espiazione del Salvatore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'esempio dei membri retti e dei giovani nobili della Chiesa è per me fonte di ispirazione. Voi vi affidate coraggiosamente al Salvatore, siete fedeli, obbedienti e puri. Le benedizioni che ricevete per la vostra bontà non influiscono soltanto sulla vostra vita, ma anche sulla mia e su quella di innumerevoli altri, in modo profondo, ma spesso sconosciuto. Alcuni anni fa mi trovavo in fila alla cassa di un supermercato locale. Davanti a me c'era una ragazza di circa 16 anni. Sembrava sicura di sé e felice. Notai la sua maglietta e non potei fare a meno di parlarle. Le chiesi: «Vieni da un altro stato, vero?» Rimase sorpresa della mia domanda e rispose: «Sì, vengo dal Colorado. Come fa a saperlo?» Le dissi: «L'ho capito dalla tua maglietta». Lo avevo immaginato dopo aver letto le parole: «Sono mormone, e tu?» Continuando dicendo: «Devo confessarti che sono colpita dalla tua sicurezza e nel mostrare e indossare una dichiarazione così audace. Noto qualcosa di diverso in te. Vorrei che tutte le giovani donne e tutti i membri della Chiesa avessero la tua stessa convinzione e sicurezza. Una volta finiti i nostri acquisti, ci salutammo e ci separammo. Tuttavia, ho continuato a pensare seriamente a quell'incontro per giorni e settimane dopo questo banale episodio. Mi domandavo come quella giovane del Colorado avesse ottenuto una tale sicurezza della sua identità quale membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Non potevo fare a meno di chiedermi quale frase emblematica avrei figurativamente scelto di stampare sulla mia maglietta che riflettesse il mio credo e la mia testimonianza. Mentre ci pensavo, ho preso in considerazione diversi possibili motti e alla fine ho trovato la frase ideale che indosserei con orgoglio. Sono mormone. Lo so, lo vivo, lo amo. Oggi desidero concentrare il mio discorso su questa affermazione coraggiosa e fiduciosa. La prima parte della frase è una dichiarazione sicura e inflessibile. Sono mormone. Proprio come la giovane donna che incontrai al supermercato non aveva paura di far sapere al mondo di essere un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, spero che anche noi non avremo timore o saremo riluttanti nell'ammettere: sono mormone. Dobbiamo essere sicuri di noi, come lo era l'Apostolo Paolo quando dichiarò: poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Come membri siamo seguaci del nostro Salvatore Gesù Cristo. Tale conversione e tale sicurezza sono il risultato di un impegno diligente e voluto. È qualcosa di personale, un processo che dura tutta la vita. La parte successiva della dichiarazione afferma: lo so. Nel mondo di oggi la nostra attenzione viene contesa continuamente da una miriade di attività, argomenti e interessi diversi. Con così tante distrazioni abbiamo la forza, la disciplina e la diligenza necessarie per rimanere concentrati su ciò che conta di più, Siamo esperti nelle verità del Vangelo come lo siamo nei nostri studi, nella carriera, negli hobby o nello scrivere messaggi sul cellulare, su Twitter? Proviamo attivamente a trovare la risposta alle domande nutrendoci abbondantemente delle scritture e degli insegnamenti dei profeti? Cerchiamo la conferma da parte dello Spirito? L'importanza di acquisire conoscenza è un principio eterno. Il profeta Joseph Smith amava la conoscenza per il suo potere di rettitudine. Egli disse: «La conoscenza è necessaria per la vita e per la religiosità. Ascoltate voi tutti, fratelli, questo principio fondamentale. La conoscenza è il potere di Dio per la salvezza». Tutta la verità e la conoscenza sono importanti, ma nel mezzo delle costanti distrazioni della vita quotidiana dobbiamo fare particolare attenzione ad accrescere la nostra conoscenza del Vangelo in modo da comprendere come applicarne i principi nella nostra vita. Quando la conoscenza del Vangelo si amplia, iniziamo a sentirci più sicuri della nostra testimonianza e possiamo dire: «Lo so». La dichiarazione successiva è: lo vivo. Le scritture ci insegnano che dobbiamo essere facitori della parola e non soltanto uditori. Viviamo il Vangelo e diventiamo facitori della parola, esercitando la fede, essendo obbedienti, servendo amorevolmente gli altri e seguendo l'esempio del Salvatore. Ci comportiamo con integrità e facciamo ciò che sappiamo essere giusto in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo, a prescindere dal fatto che qualcuno ci veda o meno. In questa condizione mortale nessuno è perfetto. Anche se siamo diligenti nel nostro impegno a vivere il Vangelo, tutti commettiamo errori e pecchiamo. Quale confortante rassicurazione è sapere che tramite il sacrificio espiatorio del Salvatore possiamo essere perdonati e resi di nuovo puri. Questo processo di vero pentimento e di perdono rafforza sia la nostra testimonianza, sia la nostra determinazione a osservare i comandamenti del Signore e a vivere in armonia con le norme del Vangelo. Quando penso alle parole «io vivo», mi ritorna in mente Carrigan, una giovane donna che conobbi. Ella scrisse: «Sono membro della Chiesa da poco più di un anno. Mentre ascoltavo le lezioni missionarie, ricevetti un segno che questa era la vera Chiesa, poiché sentii di avere finalmente trovato una Chiesa che insegnava la modestia e delle norme. Ho visto con i miei propri occhi che cosa succede alle persone quando trascurano i comandamenti e scelgono la strada sbagliata. Ho deciso molto tempo fa di vivere rispettando le norme morali elevate. Mi sento davvero benedetta di aver trovato la verità e di essere stata battezzata. Sono molto felice». Le ultime parole della mia dichiarazione sono: «Lo amo». Acquisire una conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo e applicarne diligentemente i principi nella vita quotidiana portano molti membri della Chiesa a esclamare con entusiasmo: «Io amo il Vangelo». Proviamo un tale sentimento quando sentiamo lo Spirito Santo che ci rende testimonianza che siamo figli del nostro Padre Celeste, che Egli si preoccupa di noi e che siamo sulla strada giusta. L'amore per il Vangelo cresce quando assaporiamo l'amore del nostro Padre in cielo e la pace promessa dal Salvatore quando gli dimostriamo di essere disposti a obbedirgli e a seguirlo. In diversi periodi della vita, sia che siamo nuovi convertiti nella Chiesa o membri da molto tempo, potremo accorgerci che questo entusiasmo vibrante si è affievolito. A volte ciò accade nei momenti difficili in cui dobbiamo essere pazienti. Altre volte, invece, accade quando ci troviamo al culmine della nostra prosperità e dell'abbondanza. Quando ho questa sensazione, so che ho bisogno di riconcentrare i miei sforzi sull'approfondire la mia conoscenza del Vangelo e sul vivere i principi in modo più completo. Uno dei principi più efficaci del Vangelo, ma talvolta difficile da mettere in pratica, è l'umiltà. L'umiltà accompagnata dalla sottomissione alla volontà di Dio. Nella sua preghiera nel giardino del Getsemani, Cristo dichiarò al Padre: «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». Questa deve essere anche la nostra preghiera. Questi calmi momenti di preghiera spesso ci portano a sentirci circondati dall'amore del Padre Celeste e ripristinano quei sentimenti di gioia e amore. Durante una riunione di addestramento delle giovani donne a Eugene in Oregon, ho avuto il privilegio di incontrare la sorella Cammy Wilberger, con la quale ho scambiato qualche parola. La storia che la sorella Wilberger mi ha raccontato è una testimonianza del potere e della benedizione scaturiti dalla volontà di una giovane donna di conoscere, di vivere e amare il Vangelo. Brooke, la figlia 19enne della sorella Wilberger, morì tragicamente diversi anni fa, durante le vacanze estive, dopo il suo primo anno di università. La sorella Wilberger ha raccontato: «Era un periodo difficile e doloroso per la nostra famiglia. Tuttavia Brooke ci aveva fatto un grande dono. Non ce ne siamo mai accorti mentre cresceva, ma ogni singolo anno e momento della sua breve vita, Brooke ci aveva dato il più grande dono che una figlia potrebbe mai fare ai suoi genitori. Brooke era una figlia retta di Dio. Grazie a questo dono e al potere capacitante dell'espiazione, ho ricevuto forza, conforto e la pace promessa dal Salvatore. Non ho dubbi sul luogo in cui si trova ora Brooke e attendo con impazienza la nostra dolce riunione. Ho una testimonianza del grande piano di felicità eterna del nostro Padre Celeste. So che Egli ci conosce e ci ama. So che ci ha dato un profeta, il presidente Thomas Monson, per incoraggiarci e aiutarci a ritornare a lui. Prego che ognuno di noi sia disposto a impegnarsi per poter dichiarare con sicurezza: sono mormone, lo so, lo vivo, lo amo. And I say these things. Dico queste cose umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
In 1994, President Howard W.
Nel 1994, il presidente Howard W. Hunter invitò tutti i membri della Chiesa a fare del Tempio il grande simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa. Qualche tempo dopo, nello stesso anno, fu terminata la costruzione del Tempio di Bountiful nello Utah. Come molti, prima della dedicazione eravamo ansiosi di portare la nostra giovane famiglia alla giornata di apertura al pubblico. Lavorammo con diligenza per preparare i nostri figli a entrare nel Tempio, pregando con zelo che vivessimo un'esperienza spirituale che facesse del Tempio un punto focale nella nostra vita. Entrando con riverenza nel Tempio, mi trovai ad ammirare la meravigliosa architettura, le eleganti finiture, la luce che splendeva dalle altissime finestre e molti quadri ispirativi. Ogni parte di questo edificio sacro era del più alto livello. Quando entrammo nella scala celeste, all'improvviso mi resi conto che nostro figlio più piccolo, Ben, di 6 anni, si stava aggrappando alla mia gamba. Sembrava ansioso, forse anche un po' preoccupato. «Che cosa c'è che non va, figliolo?» sussurrai. «Papà», rispose lui, «che cosa sta accadendo qui? Non mi sono mai sentito così». Mi resi conto che quella era forse la prima volta che il nostro bambino sentiva l'influenza dello Spirito Santo in modo così possente. Allora mi inginocchiai sul pavimento vicino a lui, mentre gli altri visitatori ci superavano. Io e Ben passammo alcuni minuti l'uno accanto all'altro per imparare insieme qualcosa sullo Spirito Santo. Rimasi stupito dalla facilità con cui riuscimmo a parlare dei suoi sentimenti sacri. Mentre parlavamo, divenne chiaro che ciò che stava ispirando Ben non era ciò che vedeva, ma ciò che sentiva. Non era la bellezza materiale che ci circondava, ma la voce calma e sommessa dello Spirito di Dio che era nel suo cuore. Condivisi con lui ciò che avevo imparato con l'esperienza, anche perché la sua meraviglia di bambino aveva risvegliato in me un profondo senso di gratitudine per questo dono ineffabile di Dio, il dono dello Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è il terzo membro della Divinità, e come tale, è come Dio e il Padre e Gesù Cristo, conosce i nostri pensieri e gli intenti del nostro cuore. Lo Spirito Santo ci ama e vuole che siamo felici. Poiché conosce le prove che incontreremo, Egli può guidarci e insegnarci tutto ciò che dobbiamo fare per tornare a vivere ancora una volta col nostro Padre nei cieli. Diversamente dal Padre Celeste e da Gesù Cristo, che hanno corpi glorificati di carne e ossa, lo Spirito Santo è un personaggio di spirito che comunica con il nostro spirito tramite sentimenti e impressioni. Come essere di spirito ha la responsabilità unica di essere lo strumento attraverso il quale si riceve la rivelazione personale. Le Scritture si riferiscono allo Spirito Santo come al Santo Spirito, allo Spirito del Signore, al Santo Spirito di promessa o semplicemente allo Spirito. Lo Spirito Santo opera in unione perfetta con il Padre Celeste e con Gesù Cristo, adempiendo molti ruoli importanti e responsabilità specifiche. Lo scopo principale dello Spirito Santo è rendere testimonianza di Dio Padre e di suo Figlio Gesù Cristo e di insegnare la verità di tutte le cose. Una testimonianza sicura dello Spirito Santo dà ancora più certezza di una testimonianza che invece deriva da altre fonti. Il presidente Joseph Fielding Smith insegnò che lo Spirito di Dio che parla allo Spirito dell'uomo ha il potere di svelare la verità con maggiore effetto e competenza di quanto la verità può venire appresa per mezzo di contatti personali anche con esseri celesti. Lo Spirito Santo è anche conosciuto come il Consolatore. Nei momenti di preoccupazione o disperazione, o semplicemente quando abbiamo bisogno di sapere che Dio ci è vicino, lo Spirito Santo può sollevare il nostro spirito, darci speranza e insegnarci le cose pacifiche del Regno, aiutandoci a sentire la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Alcuni anni fa, durante le vacanze, ci incontrammo a cena con la nostra famiglia allargata. In quell'occasione mio padre si mise a giocare con molti dei nipoti presenti, quando a un tratto, senza alcun preavviso, svenne e morì quasi sul colpo. Questo evento inatteso avrebbe potuto essere devastante, soprattutto per i nipoti che posero domande a cui è difficile dare risposta. Tuttavia, quando radunammo i nostri figli intorno a noi, pregammo e leggemmo le parole dei profeti del Libro di Mormon sullo scopo della vita. Lo Spirito Santo confortò ognuno di noi personalmente. In modi difficili da descrivere a parole, le risposte giunsero al nostro cuore in modo chiaro. Quel giorno provammo una pace che davvero superò la nostra intelligenza e la testimonianza dello Spirito Santo fu certa, innegabile e vera. Lo Spirito Santo è un insegnante e un rivelatore. Quando studiamo, meditiamo e preghiamo sulle verità del Vangelo, lo Spirito Santo illumina la nostra mente e ravviva la nostra intelligenza. Egli fa sì che la verità si scriva in modo indelebile nella nostra anima e può operare un cambiamento potente nel nostro cuore. Quando condividiamo queste verità con la nostra famiglia, con gli altri membri della Chiesa, con gli amici e i vicini, lo Spirito Santo istruisce anche loro dal momento che porta il messaggio del Vangelo fino al cuore dei figliuoli degli uomini. Lo Spirito Santo ci ispira a occuparci degli altri per servirsi e per servirli. Per me, gli esempi più nitidi di obbedienza ai suggerimenti dello Spirito Santo per servire gli altri vengono dalla vita e dal ministero del presidente Thomas Monson, che ha detto: nell'adempimento delle nostre responsabilità ho imparato che quando diamo ascolto al silenzioso suggerimento e ci conformiamo ad esso, il nostro Padre Celeste guida i nostri passi e benedice la nostra vita e quella degli altri. Non conosco esperienza più dolce o sentimento più prezioso dell'ascoltare un suggerimento e poi scoprire che il Signore ha risposto alla preghiera di un'altra persona tramite voi. Vorrei raccontare un'esperienza commovente. Quando il presidente Monson serviva come vescovo, venne a sapere che Mary Watson, un membro del suo rione, era all'ospedale. Quando andò da lei, scoprì che era ricoverata in una grande stanza con molte altre pazienti. Nell'avvicinarsi alla sorella Watson, notò che la paziente del letto accanto si era coperta velocemente la testa. Dopo aver visitato la sorella Watson e dopo averle impartito una benedizione del sacerdozio, il presidente Monson si strinse la mano, la salutò e si preparò ad andarsene. Poi accadde qualcosa di sorprendente. Cito ora il racconto del presidente Monson che ha fatto di questa esperienza. Non riuscivo ad andarmene dal suo capezzale. Era come se una mano invisibile fosse poggiata sulla mia spalla e sentii nella mia anima queste parole: vai al letto accanto, dove c'è quella signora minuta che si è coperta il volto quando sei entrato. E così feci. Mi avvicinai al letto dell'altra paziente, le diedi un colpetto delicato sulla spalla e sollevai con cura il lenzuolo che si era messa in faccia. Guarda un po', anche lei era un membro del mio rione. Non sapevo che fosse ricoverata in ospedale. Si chiamava Kathleen McKee. Quando i suoi occhi incontrarono i miei, esclamò tra le lacrime: vescovo, Quando è entrato ho sentito che era venuto a trovarmi e a benedirmi in risposta alle mie preghiere. Gioivo dentro di me al pensiero che sapesse che ero qui. Ma quando si è fermato all'altro letto ho sentito un colpo al cuore, perché ho capito che non era venuto qua per me. Dissi alla sorella McKee: non è importante che io non sapessi che lei era qui, ma è importante che lo sapesse il nostro Padre Celeste e che lei abbia pregato silenziosamente per ricevere una benedizione del sacerdozio. È stato lui a suggerirmi di invadere la sua privacy. Tutti abbiamo esperienze con lo Spirito Santo, anche se non sempre le riconosciamo. Se pensieri ispirati entrano nella nostra mente, sappiamo che sono veri grazie alle sensazioni spirituali che riceviamo nel cuore. Il presidente Boyd Packer ha insegnato: lo Spirito Santo parla con una voce che si sente più che udirsi. Anche se parliamo di ascoltare i suggerimenti dello Spirito, più spesso si descrive un suggerimento spirituale dicendo: ho l'impressione. È grazie a questi sentimenti sacri che provengono dallo Spirito Santo che arriviamo a sapere ciò che Dio vuole che facciamo, poiché questo, come dicono le Scritture, è lo spirito di rivelazione. Mentre istruivo nostro figlio Ben, di 6 anni, pensai che fosse importante fare una distinzione tra ciò che stava provando, cioè l'influenza dello Spirito Santo e il dono dello Spirito Santo, che avrebbe ricevuto dopo il battesimo. Prima del battesimo, tutti coloro che ricercano la verità con onestà e sincerità possono sentire l'influenza dello Spirito Santo di tanto in tanto. Ciononostante, l'opportunità di ricevere la compagnia costante dello Spirito Santo, così come la pienezza delle benedizioni associate, è disponibile solo ai membri battezzati che sono degni e che ricevono il dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani tramite coloro che detengono l'autorità del sacerdozio di Dio. Grazie al dono dello Spirito Santo riceviamo altre capacità e doni spirituali, ulteriore rivelazione e protezione, guida costante e le benedizioni promesse della santificazione e dell'esaltazione del Regno dei Cieli. Tutte queste benedizioni vengono concesse in base al desiderio personale di ottenerle e le riceviamo quando conformiamo la nostra vita alla volontà di Dio e ricerchiamo la sua guida costante. Quando ripenso all'esperienza vissuta con Ben nel Tempio di Bountiful, provo molti sentimenti e sensazioni dolci. Un ricordo vivido è che mentre io ero assorbito dalla magnificenza di ciò che vedevo, un bambino piccolo vicino a me fu in grado di riconoscere sentimenti possenti presenti nel suo cuore. In modo gentile fu invitato non solo a fermarmi e a inginocchiarmi, ma a prestare attenzione all'invito del Salvatore di diventare come un fanciullo, umile, mite, è pronto ad ascoltare la voce calma e sommessa del suo spirito. Rendo testimonianza della realtà vivente e della missione divina dello Spirito Santo e attesto che mediante il potere dello Spirito Santo possiamo conoscere la verità di ogni cosa. Rendo testimonianza che il dono dello Spirito Santo è il dono prezioso e ineffabile che il Padre Celeste fa a tutti coloro che vengono a suo Figlio, vengono battezzati nel suo nome e ricevono lo Spirito Santo tramite la confermazione nella sua Chiesa. Di queste verità rendo personale testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione si uniranno ora nel canto dell'inno Ti siam grati, o Signor, per il profeta. Alla fine dell'inno ci parlerà l'anziano Shane Bowen, dei 70. Seguirà poi l'anziano Russell Nelson, del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro quindi canterà Io seguirò il piano di Dio.
This is the 182nd semi-annual general...
Questa è la 182esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Quando servivo come missionario in Cile, nel ramo io e il mio collega incontrammo una famiglia di 7 persone. La madre frequentava ogni settimana con i suoi 5 figli. Pensavamo fossero membri della chiesa da molto tempo. Diverse settimane dopo scoprimmo che non erano battezzati. Contattammo la famiglia chiedendo se potevamo istruirli. Il padre non era interessato, ma non obiettò che insegnassimo alla sua famiglia. La sorella Ramirez progredì rapidamente. Era ansiosa di imparare tutta la dottrina che insegnavamo. Una sera, mentre parlavamo del battesimo dei neonati, insegnammo che i bambini piccoli sono innocenti e non hanno bisogno del battesimo. La invitammo a leggere nel libro di Moroni. Ecco, io ti dico che dovete insegnare questo. Il pentimento è il battesimo per coloro che sono responsabili e capaci di commettere peccato. Sì, insegnate ai genitori che devono pentirsi ad essere battezzati e umiliarsi come i loro bambini, e saranno tutti salvati con i loro bambini. E i loro bambini non hanno bisogno del pentimento, né del battesimo. Ecco, il battesimo è per il pentimento, per adempiere i comandamenti per la remissione dei peccati. Ma i bambini sono vivi in Cristo fin dalla fondazione del mondo. Se non fosse così, Dio sarebbe un Dio parziale e anche un Dio mutevole, e che ha riguardo alla qualità delle persone, poiché quanti bambini sono morti senza battesimo? Dopo aver letto questo, la sorella Ramirez iniziò a piangere. Io e il mio collega eravamo confusi e le chiedemmo: «Sorella Ramirez, abbiamo fatto qualcosa che l'ha offesa?» Lei rispose: «No, anziano, non avete fatto nulla di male. 6 anni fa avevo un figlio. Morì prima che potessimo battezzarlo. Il nostro sacerdote ci disse che poiché non era stato battezzato, sarebbe stato nel limbo per l'eternità. Per 6 anni ho provato questo dolore e questa colpa. Dopo aver letto questo passo, so, grazie al potere dello Spirito Santo, che questo è vero. Mi è stato tolto un grosso peso, e queste lacrime sono di gioia». Mi ricordai gli insegnamenti del profeta Joseph Smith, che insegnò questa dottrina confortante. Il Signore chiama a sé molti, anche nell'infanzia, affinché possano sfuggire all'invidia dell'uomo, ai dolori e ai mali del mondo attuale. Essi sono troppo puri, troppo belli per vivere sulla terra. Quindi, se ci si pensa bene, invece di piangere, abbiamo motivo di rallegrarci, perché essi sono liberati dal male e presto li riavremo. Dopo 6 anni di dolore e pena insopportabili, la vera dottrina, rivelata da un affettuoso Padre Celeste, tramite un profeta, portò pace a questa donna. Inutile dire che sorella Ramirez e i suoi figli maggiori di 8 anni furono battezzati. Scrissi alla mia famiglia per esprimere la gratitudine che provavo per la conoscenza di questa e altre verità chiare e preziose del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Non avrei mai immaginato che questo principio meraviglioso e vero mi si sarebbe ripresentato negli anni successivi per essere il mio balsamo in Galaad. Vorrei parlare a chi ha perso un figlio e si chiede: perché a me? O forse ha messo in dubbio la sua fede in un amorevole Padre in cielo. Prego che mediante il potere dello Spirito Santo io possa portarvi una certa misura di speranza, pace e comprensione. Desidero essere uno strumento per ripristinare la vostra fede in un amorevole Padre Celeste, che conosce tutte le cose e permette che viviamo delle prove per giungere a conoscerlo, ad amarlo e a comprendere che senza di lui non abbiamo nulla. Il 4 febbraio 1990 nacque il nostro 6° figlio, il 3° maschio. Lo chiamiamo Tyson. Era un bellissimo bimbo e la famiglia lo accolse a braccia e cuori aperti. I suoi fratelli e sorelle erano fieri di lui. Pensavamo che fosse il bambino più perfetto mai nato. Quando Tyson aveva 8 mesi, ingoiò un pezzo di gesso trovato sul tappeto. Il gesso gli si bloccò in gola e lui smise di respirare. Suo fratello maggiore lo portò al piano di sopra, gridando freneticamente: «Il piccolo non respira, il piccolo non respira!» Provammo a rianimarlo e chiamammo i soccorsi. I paramedici arrivarono e portarono di corsa Tyson in ospedale. Nella sala d'attesa continuammo a pregare ferventemente e a invocare Dio poiché compisse un miracolo. Dopo quella che sembrò una vita, Una dottoressa entrò nella sala e disse: «Mi dispiace, non possiamo fare altro. Prendetevi il tempo che volete». E poi se ne andò. Quando entrammo nella stanza dove giaceva Tyson, vedemmo il nostro piccolo senza vita. Era come se intorno al suo corpicino ci fosse una luce celeste. Era radioso e puro. In quel momento fu come se il nostro mondo fosse finito. Come potevamo tornare dagli altri figli e spiegare loro che Tyson non sarebbe tornato? Parlerò al singolare, raccontando il resto dell'esperienza. Io e il mio angelo di moglie affrontammo insieme questa prova, ma non sono in grado di esprimere i sentimenti di una madre e non mi permetterei di farlo. È impossibile descrivere l'insieme di sentimenti che provai in quel periodo. La maggior parte del tempo mi sentivo in un brutto sogno e speravo che presto mi sarei svegliato e questo orribile incubo sarebbe finito. Per molte notti non dormii. Nella notte vagavo da una stanza all'altra per assicurarmi che i nostri figli stessero bene. La mia anima era tormentata dal senso di colpa. Mi sentivo colpevole, mi sentivo responsabile. Ero suo padre, avrei dovuto proteggerlo. Se solo avessi fatto questo o quello. A volte, ancora oggi, 22 anni dopo, quei sentimenti si insinuano nel mio cuore e devo liberarmene in fretta, perché possono essere distruttivi. Circa un mese dopo la morte di Tyson, ebbi un'intervista con l'anziano Dean Larsen. Mi ascoltò e sarò sempre grato per i suoi consigli e il suo amore. Disse: «Non credo che il Signore voglia che tu ti punisca per la morte del tuo bambino». Sentì l'amore del Padre Celeste giungere tramite uno dei suoi strumenti eletti. Tuttavia, i pensieri strazianti continuarono ad affliggermi e crebbe la rabbia. Non era giusto. Come poteva Dio farmi questo? Perché a me? Che avevo fatto per meritarlo? Ero arrabbiato anche con le persone che cercavano di confortarci. Gli amici dicevano: «So come ti senti». Io pensavo: «Tu non hai idea di come mi sento, lasciami in pace». Scoprii che anche l'autocommiserazione può essere dannosa. Mi vergognavo perché nutrivo pensieri poco gentili per i nostri amici che volevano solo aiutarci. Quando sentii che la colpa, la rabbia e l'autocommiserazione mi stavano consumando, pregai che il mio cuore cambiasse. Attraverso esperienze personali molto sacre, il Signore mi concedette un cuore nuovo e sebbene continuassi a provare malinconia e dolore, la mia prospettiva cambiò. Mi fu dato di sapere che non ero stato privato di nulla, anzi, c'erano grandi benedizioni che mi attendevano se fossi stato fedele. La mia vita iniziò a cambiare e riuscii a guardare avanti con speranza invece di guardare indietro con disperazione. Rendo testimonianza che questa vita non è la fine. Il mondo degli spiriti è reale. Gli insegnamenti dei profeti riguardo la vita dopo la morte sono veri. Questa vita è una fase transitoria nel viaggio per tornare al Padre Celeste. Tyson è rimasto parte integrante della nostra famiglia. Negli anni è stato meraviglioso vedere la misericordia di un affettuoso Padre in cielo che ha permesso alla nostra famiglia di sentire in modi molto tangibili l'influenza di Tyson. Attesto che il velo è sottile. I sentimenti di lealtà, amore e unità familiare che proviamo non finiscono quando i nostri cari passano dall'altra parte. Anzi, tali sentimenti si intensificano. A volte le persone mi chiedono: «Quanto tempo ci è voluto per superarlo?» La verità è che non lo superi mai completamente, finché non ti ritrovi insieme ai tuoi cari che sono defunti. Non proverò mai una pienezza di gioia, finché non saremo riuniti il mattino della prima risurrezione. Poiché l'uomo è spirito, gli elementi sono eterni, e spirito ed elementi inseparabilmente connessi ricevono una pienezza di gioia, e quando sono separati l'uomo non può ricevere una pienezza di gioia. Ma, nel frattempo, come insegnato dal Salvatore, possiamo continuare a farci animo. Ho scoperto che il dolore più insopportabile può diventare dolce se ci rivolgiamo al Padre Celeste e supplichiamo di avere il conforto che deriva dal suo piano, da suo Figlio Gesù Cristo e dal suo Consolatore, lo Spirito Santo. Che benedizione gloriosa è questa! Non sarebbe tragico se non provassimo un grande dolore quando perdiamo un figlio? Sono grato al mio Padre in cielo perché ci concede di amare profondamente e di amare eternamente. Sono grato per le famiglie eterne. Sono grato che Egli abbia rivelato ancora una volta tramite i suoi profeti viventi, il glorioso piano di redenzione. Sono sicuro che ricordate ancora, quando avete partecipato al funerale di un vostro caro, i sentimenti provati nel lasciare il cimitero, pensando a quella bara, chiedendovi se il vostro cuore non avrebbe ceduto. Prendo testimonianza che grazie a Lui, al nostro Salvatore Gesù Cristo, un giorno quei sentimenti di solitudine e disperazione saranno sommersi da una pienezza di gioia. Attesto che possiamo fare affidamento su di Lui e credere alle Sue parole. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Attesto che, come dichiarato in Predicare il mio Vangelo, quando facciamo affidamento sull'espiazione di Gesù Cristo, Egli può aiutarci a superare le prove, le malattie e i dolori. Possiamo essere riempiti di gioia, pace e consolazione. Tutto ciò che è ingiusto nella vita può essere sistemato tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Rendo testimonianza che quel mattino glorioso della prima risurrezione, i miei e i vostri cari usciranno dalle tombe, come promesso dal Signore stesso, e avremo una pienezza di gioia. Poiché Egli vive, noi e loro vivremo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved brothers, sisters and friends.
Fratelli, sorelle, amici cari, vi esprimiamo il nostro affetto e vi salutiamo. Siamo molto contenti per le parole con cui questa mattina il presidente Thomas Monson ha annunciato che l'età minima per iniziare il servizio missionario è di 18 anni per i ragazzi e 19 per le ragazze. Grazie a questa possibilità, molti di più dei nostri giovani potranno godere le benedizioni di una missione. Come ha riaffermato questa mattina, 2 anni fa il presidente Monson ha dichiarato che ogni giovane uomo degno e capace deve prepararsi per svolgere una missione. Il servizio missionario è un dovere del sacerdozio, un impegno che il Signore si aspetta che noi, a cui è stato dato tanto, assolviamo. Egli ha spiegato che per le sorelle servire una missione non è una responsabilità, sebbene sia una possibilità ben accetta. Ed ha anche invitato molte più coppie adulte a servire. La preparazione per la missione è importante. Una missione è un atto volontario di servizio reso a Dio e all'umanità. I missionari finanziano tale privilegio con i loro risparmi personali. Anche genitori, famiglie, amici e donatori possono contribuire tramite il Fondo Missionario Generale. Tutti i missionari, giovani o senior, servono con l'unica speranza di rendere migliore la vita degli altri. La decisione di svolgere una missione plasma il destino spirituale del missionario, del suo coniuge e della loro posterità per le generazioni a venire. Il desiderio di servire è il risultato naturale della conversione, della dignità e della preparazione di una persona. Tra questo vasto uditorio mondiale, molti non fanno parte della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e sanno pochissimo di noi e dei nostri missionari. Ci state seguendo perché volete saperne di più sui mormoni e su cosa insegnano i nostri missionari. Nel conoscerci scoprirete che abbiamo molti valori in comune. Vi incoraggiamo a conservare tutto ciò che è buono e vero e poi a vedere se possiamo aggiungervi dell'altro. In questo mondo pieno di difficoltà, ogni tanto abbiamo bisogno di aiuto. La religione, la verità eterna e i nostri missionari sono parte essenziali di tale aiuto. I nostri giovani missionari rimandano la loro istruzione, il lavoro, le uscite di coppia e qualsiasi altra cosa facciano i giovani adulti in questa fase della vita. Per 18 o 24 mesi lasciano tutto in sospeso per via del loro profondo desiderio di servire il Signore. Alcuni dei nostri missionari servono in età molto più avanzata. So che le loro famiglie sono benedette. Nella nostra famiglia in questo momento ci sono 8 membri che stanno servendo missione a tempo pieno, 3 figlie con i loro mariti, una nipote e un nipote. Alcuni possono farsi domande sul termine mormone. È un soprannome che ci è stato dato, non è il nostro nome reale, anche se siamo largamente conosciuti come mormoni. Il termine deriva da un libro di sacre scritture conosciuto come Libro di Mormon. Il vero nome della Chiesa è Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Si tratta della ricostituzione della Chiesa originale di Gesù Cristo. Quando visse sulla terra, egli organizzò la sua Chiesa, chiamò apostoli, 70 e altri dirigenti a cui conferì l'autorità del sacerdozio per agire in suo nome. Dopo che Cristo e i suoi apostoli morirono, gli uomini cambiarono le ordinanze e la dottrina. La Chiesa originale e il sacerdozio andarono perduti. Dopo i secoli bui e sotto la guida del Padre Celeste, Gesù Cristo ripristinò la sua Chiesa. Oggi essa vive ancora, restaurata e funzionante sotto la sua direzione divina. Noi seguiamo il Signore Gesù Cristo e insegniamo di Lui. Sappiamo che dopo il suo glorioso trionfo sulla morte, il Signore risorto apparve ai Suoi discepoli in numerose occasioni. Mangiò con loro, camminò con loro. Prima della sua ascensione finale, egli li istruì dicendo: «Andate, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo». Gli apostoli seguirono tale disposizione. Chiamarono anche altri che aiutassero ad adempiere il comandamento del Signore. Oggi, sotto la guida di apostoli e profeti moderni, quello stesso incarico è stato conferito ai missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questi missionari servono in più di 150 nazioni. Come rappresentanti del Signore Gesù Cristo, si sforzano di adempiere quel comandamento divino, rinnovato ai nostri giorni dal Signore stesso, di portare la pienezza del Vangelo dappertutto e di benedire la vita delle persone ovunque. I missionari intorno ai 20 anni sono giovani in quanto a esperienza nel mondo, ma sono benedetti con dei doni, come il potere dello Spirito Santo, l'amore di Dio e una testimonianza della verità, cose che li rendono possenti ambasciatori del Signore. Proclamano le buone novelle del Vangelo, che portano vera gioia e felicità eterna a tutti coloro che prestano ascolto al loro messaggio. E in molti casi lo fanno in un paese e in una lingua stranieri. I missionari si sforzano di seguire Gesù Cristo nelle parole e nelle azioni. Predicano Gesù Cristo e la sua espiazione. Insegnano la restaurazione letterale dell'antica Chiesa di Cristo avvenuta tramite il primo profeta del Signore negli ultimi giorni, Joseph Smith. Potreste aver già incontrato e magari anche ignorato i nostri missionari. La mia speranza è che non li temiate, ma che impariate da loro. Possono essere delle risorse mandatevi dal cielo. È accaduto a Jerry, un uomo protestante sulla 60ina che vive a Mesa, in Arizona. Il padre di Jerry era un ministro battista, sua madre un ministro metodista. Un giorno, una cara amica di Jerry, Priscilla, gli ha parlato del dolore che sentiva per la morte di sua figlia durante il parto e del brutto divorzio seguito poco dopo. Priscilla ha 4 figli, 3 femmine e un maschio, e affronta le difficoltà di una madre single. Mentre apriva il suo cuore a Jerry, gli ha confessato che stava pensando di togliersi la vita, Con tutta la forza e l'affetto che è riuscita a raccogliere, Jerry ha cercato di aiutarla a capire che la sua vita era importante. L'ha invitata a frequentare la sua chiesa, ma Priscilla ha spiegato di aver smesso di sperare in Dio. Jerry non sapeva cosa fare. In seguito, mentre annaffiava gli alberi del suo giardino, quest'uomo di fede ha pregato Dio per ricevere guida. Mentre pregava, ha sentito una voce nella mente che diceva: «Ferma i ragazzi in bicicletta!» Jerry, un po' sconcertato, si è chiesto che cosa significasse. Mentre rifletteva su questa impressione, ha guardato in strada e ha visto avvicinarsi a casa sua due giovani in bicicletta con camicia bianca e cravatta. Colpito da questa coincidenza, li ha osservati passare. Poi, rendendosi conto che doveva agire, ha gridato: «Ehi, voi, fermatevi! Ho bisogno di parlarvi!» Con aria perplessa ma emozionata, i giovani si sono fermati. Mentre si avvicinavano, Jerry ha notato le targhette che li identificavano come missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Guardandoli, Jerry ha detto: «So che può suonare un po' strano, ma stavo pregando e mi è stato detto: ferma i ragazzi in bicicletta. Ho guardato in strada e vi ho visto. Potete aiutarmi?» I missionari sorridente hanno detto: «Sì, ci può contare». Jerry ha spiegato loro la conduzione preoccupante di Priscilla. Presto i missionari hanno incontrato Priscilla, i suoi figli e Jerry. Hanno parlato dello scopo della vita e del piano eterno di Dio per loro. Grazie alla preghiera sincera, allo studio del Libro di Mormon e all'affetto dei membri della Chiesa e alla fede di Jerry, Priscilla e dei suoi figli è cresciuta. La fede di Jerry in Gesù Cristo, che era già forte, è cresciuta ulteriormente. I dubbi e i pensieri suicidi di Priscilla si sono trasformati in speranza e felicità. Si sono battezzati e sono diventati membri della Chiesa di Cristo restaurata. Sì, i missionari possono aiutare in molti modi. Per esempio, alcuni di voi potrebbero voler conoscere meglio i loro antenati. Magari sapete i nomi dei vostri genitori e nonni, ma che cosa dire dei vostri 8 bisnonni? Conoscete i loro nomi? Vorreste sapere di più di loro? Chiedete ai missionari. Loro possono aiutarvi. Hanno pronto accesso alla vasta documentazione genealogica della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. Alcuni di voi sono membri che attualmente non partecipano. Amate il Signore e spesso pensate di tornare nel suo gregge, ma non sapete da dove cominciare. Vi suggerisco di chiedere ai missionari. Loro possono aiutarvi. Possono anche aiutarvi insegnando ai vostri cari. Noi e i missionari vi vogliamo bene e desideriamo riportare la gioia e la luce del Vangelo nella vostra vita. Alcuni possono voler sapere come vincere una dipendenza o vivere più a lungo e godere di salute migliore. Chiedete ai missionari. Loro possono aiutarvi. Studi indipendenti hanno dimostrato che, come gruppo, i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono persone in salute. Il loro tasso di mortalità è tra i più bassi e la loro longevità è superiore a quella registrata tra qualsiasi altro gruppo ben definito studiato per un periodo esteso. Alcuni possono sentire di avere una vita occupata e frenetica. Eppure, in fondo al cuore sentite un vuoto doloroso, una mancanza di direzione o scopo. Chiedete ai missionari. Loro possono aiutarvi. Possono aiutarvi a conoscere meglio il vero scopo della vita. Perché siete qui sulla terra e dove andrete dopo la morte. potete scoprire come il Vangelo restaurato di Gesù Cristo benedirà la vostra vita più di quanto possiate attualmente immaginare. Se siete preoccupati per la vostra famiglia, chiedete ai missionari. Loro possono aiutarvi. Rafforzare il matrimonio e la famiglia è di massima importanza per i santi degli ultimi giorni. Le famiglie possono stare insieme per sempre. Chiedete ai missionari di insegnarvi come questo è possibile per la vostra famiglia. I missionari possono anche aiutarvi col vostro desiderio di maggiore conoscenza. Lo spirito umano brama essere illuminato. Che la verità giunga da un laboratorio scientifico tramite rivelazione da Dio, noi la ricerchiamo. La gloria di Dio è davvero l'intelligenza. Un maggiore sapere include tanto la conoscenza spirituale quanto quella temporale. Noi sottolineiamo l'importanza di comprendere le sacre scritture. Uno studio indipendente ha recentemente rivelato che i santi degli ultimi giorni sono i più informati sulla storia cristiana e sulla Bibbia. Se volete comprendere meglio la Bibbia, comprendere meglio il Libro di Mormon e ottenere una maggiore comprensione della fratellanza degli uomini e della paternità di Dio, chiedete ai missionari, loro possono aiutarvi. Molti hanno un forte desiderio di aiutare le persone nel bisogno. Poiché seguiamo Gesù Cristo, noi, santi degli ultimi giorni, siamo anche spinti da quell'irrefrenabile impulso. Chiunque può unirsi a noi per aiutare i bisognosi e offrire soccorso alle vittime dei disastri in ogni parte del mondo. Se volete partecipare, chiedete ai missionari. Loro possono aiutarvi. E se volete saperne di più sulla vita dopo la morte, sul paradiso, sul piano di Dio per voi, se volete saperne di più sul Signore Gesù Cristo, sulla sua espiazione e sulla restaurazione della sua Chiesa, così come era originariamente stabilita, chiedete ai missionari, loro possono aiutarvi. So che Dio vive, Gesù è il Cristo, la sua Chiesa è stata restaurata. Prego ferventemente che Dio possa benedire ciascuno di voi e ciascuno dei nostri preziosi missionari. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My life has a purpose in heaven.
We are grateful to the
tabernacle. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo e ai direttori e agli organisti per la bellissima musica. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Uchtdorf, il coro concluderà la riunione cantando S'approssima il tempo. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Juan Uceda, dei 70.
President Monson, we love you.
Presidente Monson, le vogliamo bene. E la ringraziamo per questo annuncio ispirato riguardo ai nuovi templi e al servizio missionario. Ci saranno grandi benedizioni in serbo per noi e per le generazioni future. Fratelli, sorelle, e miei cari amici, tutti noi siamo mortali. Spero che questo fatto non giunga ad alcuno come una sorpresa. Nessuno di noi rimarrà sulla terra molto a lungo. Abbiamo un certo numero di anni preziosi da vivere, che in prospettiva eterna corrispondono appena a un battito di ciglia. Poi ce ne andiamo. I nostri spiriti sono ricondotti a quel Dio che ci diede la vita. Deponiamo il nostro corpo e ci lasciamo alle spalle le cose di questo mondo, procedendo verso la sfera successiva della nostra esistenza. Da giovani ci sembra che vivremo per sempre. Pensiamo che oltre l'orizzonte ci attenda una serie infinita di albe e il futuro ci appare come una strada ininterrotta che si estende senza fine davanti a noi. Tuttavia, più invecchiamo, più tendiamo a guardare indietro e a meravigliarci di quanto breve in realtà sia quella strada. Ci stupiamo di come gli anni siano potuti passare così in fretta e cominciamo a pensare alle scelte e alle cose fatte. Ricordiamo molti momenti dolci che portano calore alla nostra anima e gioia al nostro cuore. Ma ricordiamo anche i rimpianti, le cose che vorremmo tornare indietro a cambiare. Un'infermiera che si occupa di malati terminali racconta di aver spesso posto una semplice domanda ai suoi pazienti quando questi si preparavano a lasciare questa vita. Hai dei rimpianti? Chiedeva. La vicinanza a quel giorno finale della mortalità spesso dona chiarezza di pensiero e conferisce discernimento e prospettiva. Quindi, quando veniva loro chiesto dei loro rimpianti, queste persone aprivano il loro cuore, riflettevano su ciò che avrebbero cambiato se solo avessero potuto riportare indietro il tempo. Mentre consideravo quello che avevano detto, mi ha colpito come i principi fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo possono influire positivamente sulla direzione della nostra vita, se solo li vogliamo applicare. Non c'è nulla di misterioso riguardo ai principi del Vangelo. Li abbiamo studiati nelle Scritture, li abbiamo discussi alla scuola domenicale e li abbiamo ascoltati numerose volte dal pulpito. Questi principi e valori divini sono diretti e chiari. Sono belli, profondi e potenti e possono certamente aiutarci a evitare rimpianti in futuro. Forse il rimpianto più comune espresso dai pazienti in punto di morte è stato quello che avrebbero voluto trascorrere più tempo con le persone che hanno amato. Gli uomini in particolare esternavano questo lamento universale, rammaricandosi profondamente di aver trascorso una così gran parte della loro vita nella monotonia quotidiana del lavoro. Molti avevano rinunciato ai ricordi speciali che si formano passando del tempo con la famiglia e con gli amici. Non avevano colto l'opportunità di sviluppare un rapporto profondo con le persone che significavano di più per loro. Non è forse vero che spesso siamo molto impegnati? E, triste a dirlo, riteniamo l'essere impegnati perfino un segno di onore. Come se gli impegni di per sé stessi fossero un conseguimento o il marchio di una vita superiore. Non è così? Penso al nostro Signore ed esempio, Gesù Cristo, e alla sua breve vita tra la gente di Galilea e Gerusalemme. Ho tentato di immaginarlo ad affannarsi tra riunioni e incombenze varie per arrivare in fondo a una lista di compiti urgenti. Non ci riesco. Al contrario, vedo il compassionevole e premuroso Figlio di Dio vivere ogni giorno con scopo. Quando interagiva con chi gli stava attorno, questi si sentivano importanti e amati. Conosceva il valore infinito delle persone che incontrava, le benediva e le serviva, le sollevava e le guariva. Dava loro il prezioso dono del suo tempo. Ai nostri giorni è facile far semplicemente finta di passare tempo con gli altri. Con un clic del mouse possiamo connetterci con migliaia di amici, senza dover mai guardare in faccia uno solo di loro. La tecnologia è meravigliosa ed è molto utile quando non possiamo stare vicino ai nostri cari. Io e mia moglie viviamo lontano da preziosi membri della famiglia. Sappiamo cosa vuol dire. Tuttavia, credo che non stiamo andando nella giusta direzione, individualmente e come società, quando ci relazioniamo ai familiari, agli amici, per lo più pubblicando foto ironiche, inoltrando cose di poco conto e mandando collegamenti a siti internet. Immagino che ci possa essere spazio per questo tipo di attività. Ma quanto tempo siamo disposti a dedicarvi? Se manchiamo di dare il meglio di noi stessi e il nostro tempo a coloro che sono davvero importanti per noi, un giorno lo rimpiangeremo. Decidiamo di tener care le persone che amiamo, trascorrendo tempo di qualità con loro, facendo cose insieme e coltivando ricordi preziosi. Un altro rimpianto che le persone esprimevano era di non essere diventate gli individui che ritenevano di poter e dover essere. Quando guardavano la loro vita, si rendevano conto di non aver mai vissuto all'altezza del loro potenziale, di aver lasciato troppe opere incompiute. Non sto parlando della scalata verso il successo nelle nostre varie professioni. Questa scalata, per quanto possa sembrare grandiosa su questa terra, corrisponde appena a un singolo gradino nel grande viaggio eterno che ci attende. Mi riferisco piuttosto al divenire la persona che Dio vuole che siamo. Come disse il poeta, arriviamo in questo mondo da una sfera premortale accompagnati da nuvole di gloria. E il nostro Padre Celeste vede il nostro vero potenziale, conosce cose di noi che noi stessi non sappiamo. Durante il corso della nostra vita ci invita ad adempiere la misura della nostra creazione, a condurre una buona vita e a ritornare alla sua presenza. Perché dunque destiniamo così tanto tempo ed energie a cose che sono così effimere, irrilevanti e superficiali? Ci rifiutiamo di vedere la follia del perseguire l'insignificante e il passeggero? Non sarebbe più saggio farci tesori in cielo, ove nettignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano? Come possiamo farlo? Seguendo l'esempio del Salvatore, incorporando i suoi insegnamenti nella nostra vita, e amando veramente Dio e i nostri simili. Di certo non possiamo farlo essendo discepoli che trascinano i piedi, che fissano l'orologio e che si lamentano del da farsi. Quando si tratta di vivere il Vangelo, non dobbiamo essere come chi immerge la punta dei piedi nell'acqua e poi dice di essere andato a nuotare. In qualità di figli e figlie del nostro Padre Celeste, abbiamo la capacità di fare molto di più. A questo fine, le buone intenzioni non sono abbastanza. Dobbiamo fare. Ancora più importante, dobbiamo diventare ciò che il Padre Celeste vuole che siamo. Proclamare la nostra testimonianza del Vangelo è una cosa buona, ma essere un esempio vivente del Vangelo restaurato è meglio. Desiderare essere più fedeli alle nostre alleanze è una cosa buona, ma tener fede alle sacre alleanze, compreso vivere una vita virtuosa, pagare la decima e le offerte, osservare la parola di saggezza e servire chi è nel bisogno, è molto meglio. Annunciare che dedicheremo più tempo alla preghiera familiare, allo studio delle scritture e a sane attività familiari è una cosa buona, ma fare davvero tutte queste cose di continuo porterà le benedizioni del cielo nella nostra vita. Essere discepoli significa ricercare la santità e la felicità. Corrisponde al sentiero che ci fa trovare il meglio di noi stessi e la più grande felicità interiore. Decidiamo di seguire il Salvatore e di adoperarci con diligenza per diventare la persona che era previsto che diventassimo. Ascoltiamo e obbediamo ai suggerimenti dello Spirito Santo. Se lo faremo, il Padre Celeste ci rivelerà cose che non abbiamo mai saputo di noi stessi. Illuminerà il sentiero che ci sta innanzi e ci aprirà gli occhi per farci vedere talenti che non ci erano noti e che forse non immaginavamo di avere. Più ci diamo alla ricerca della santità e della felicità, meno probabile sarà che ci ritroviamo su un sentiero di rimpianti. Più confidiamo nella grazia del Salvatore, più sentiremo di essere sulla strada in cui il nostro Padre nei cieli vuole che stiamo. Un altro rimpianto di coloro che sapevano di essere sul punto di morte è forse qualcosa di inatteso. Desideravano essere stati più felici. Molto spesso rimaniamo incagliati nell'illusione che ci sia qualcosa che non abbiamo che potrebbe procurarci felicità, una situazione familiare migliore, una condizione economica più florida o la fine di una prova difficile. Più invecchiamo, più ci guardiamo alle spalle e ci rendiamo conto che le circostanze esterne non contano veramente e non determinano la nostra felicità. Siamo noi che contiamo. Siamo noi a determinare la nostra felicità. È ognuno di noi che alla fine è responsabile della propria felicità. A me, a mia moglie Harriet, piace andare in bicicletta. È bellissimo star fuori e godere le bellezze della natura. Ci sono percorsi per cui ci piace andare, ma non prestiamo molta attenzione a quanta strada riusciamo a fare e a quanto veloci pedaliamo in confronto ad altri ciclisti. Tuttavia, ogni tanto penso che dovremmo essere un po' più competitivi. Credo che potremmo impiegarci meno tempo o procedere più speditamente se solo ci impegnassimo un pochino di più. A volte commetto perfino il grande errore di accennare l'idea alla mia splendida moglie. Di solito la sua reazione alle mie proposte di questo genere è sempre molto gentile, chiara e diretta. Sorride e dice: Dieter, non è una gara, è una gita, goditi il momento. Ha proprio ragione. Talvolta nella vita ci concentriamo così tanto sulla linea del traguardo da non riuscire a trovare gioia nel tragitto. Non vado in bicicletta con mia moglie perché voglio arrivare alla fine. Ci vado perché l'esperienza di stare con lei è dolce e piacevole. Non è sciocco rinunciare a esperienze dolci e gioiose perché pensiamo continuamente al momento in cui termineranno? Ascoltiamo buona musica in attesa che la nota finale sia suonata prima di poterla apprezzare veramente? No, ascoltiamo e ci facciamo trasportare da ogni variazione di melodia, di ritmo e di armonia durante tutta l'esecuzione. Diciamo le preghiere avendo solo l'amen o la fine in testa? Certo che no. Preghiamo per essere vicini al nostro Padre Celeste, per ricevere il suo spirito e sentire il suo amore. Non dobbiamo aspettare di essere felici finché non raggiungiamo un qualche punto futuro solo per scoprire che la felicità è sempre stata lì, sin dall'inizio. La vita non deve essere apprezzata solo in retrospettiva. Questo è il giorno che l'Eterno ha fatto, scrisse il salmista, festeggiamo e rallegriamoci in esso. Fratelli e sorelle, indipendentemente dalle nostre circostanze, difficoltà o prove, ogni giorno c'è qualcosa da accogliere e tener caro. Ogni giorno c'è qualcosa che può infondere gratitudine e gioia se solo lo notiamo e lo approzziamo. Forse dovremmo guardare meno con gli occhi e più col cuore. Amo questa citazione. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Ci è comandato di rendere grazie in ogni cosa. Quindi non è meglio vedere con gli occhi e col cuore anche le piccole cose per cui possiamo essere riconoscenti invece che ingrandire quelle negative nella nostra attuale condizione? Il Signore ha promesso: colui che riceve ogni cosa con gratitudine sarà reso glorioso. E le cose di questa terra gli saranno aggiunte, sì, centuplicate. Fratelli e sorelle, con le ricche benedizioni del nostro Padre Celeste, il suo generoso piano di salvezza, le superne verità del Vangelo restaurato e le molte bellezze di questo viaggio mortale, non abbiamo ragione di gioire? Decidiamo di essere felici a prescindere dalle nostre condizioni. Un giorno dovremo fare quel passo ineluttabile e passare da questa sfera mortale al prossimo stato. Un giorno considereremo la nostra vita e ci domanderemo se avessimo potuto essere migliori, prendere decisioni migliori o usare il nostro tempo più saggiamente. Per evitare alcuni dei più grandi rimpianti della vita, sarebbe saggio fare dei propositi oggi. Quindi, decidiamo di trascorrere più tempo con coloro che amiamo. Decidiamo di sforzarci più scrupolosamente di divenire la persona che Dio vuole che siamo. Decidiamo di trovare la felicità a prescindere dalle nostre circostanze. È mia testimonianza che molti dei grandi rimpianti di domani possono essere evitati seguendo il Salvatore oggi. Se abbiamo peccato o commesso degli errori, se abbiamo fatto delle scelte per cui ora ci rammarichiamo, c'è il prezioso dono dell'espiazione, mediante la quale possiamo essere perdonati. Non possiamo ritornare indietro e cambiare il passato, ma possiamo pentirci. Il Salvatore può asciugare le nostre lacrime di rimpianto e rimuovere il fardello dei nostri peccati. La sua espiazione ci permette di lasciarci il passato alle spalle e andare avanti con mani innocenti, cuore puro e determinazione a fare meglio e a divenire migliori. Sì, questa vita passa in fretta. I nostri giorni sembrano svanire rapidamente e a volte la morte appare spaventevole. Non di meno, il nostro spirito continua a vivere e un giorno si riunirà col nostro corpo risorto per ricevere gloria immortale. Rendo solenne testimonianza che grazie al Cristo misericordioso tutti vivremo nuovamente e per sempre. Grazie al nostro Salvatore e Redentore, un giorno ci renderemo conto e gioiremo veramente del significato delle parole: il pungiglione della morte annullato in Cristo. quello che ci porta ad adempiere il nostro destino divino come figli e figlie di Dio è un percorso eterno. Fratelli e sorelle, cari amici, dobbiamo cominciare a camminare lungo quel percorso eterno oggi. Non possiamo dare per scontato un solo giorno. Prego, affinché non aspettiamo di essere vicini alla morte prima di imparare veramente a vivere. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Beloved Heavenly Father,
nostro amato Padre Celeste, chiniamo il nostro capo davanti a Te in questo meraviglioso giorno per esprimere la gratitudine per tutte le benedizioni che ci hai dato quest'oggi. Siamo in particolar modo grati per quello che il Salvatore ha fatto per noi. Siamo grati per tuo figliolo, Gesù Cristo, e il suo sacrificio espiatorio per noi, per la sua vita, per i suoi insegnamenti, per la sua resurrezione. Siamo in particolar modo grati per i profeti viventi in questi giorni e per tutte le benedizioni che riceviamo da loro. Siamo grati oggi per l'annuncio di due nuovi templi che benediranno la vita di molti membri a Tucson e Arequipa, Perù. Preghiamo anche l'opportunità che avremo di vedere molti più giovani e giovani donne che serviranno la missione, e ti chiediamo fedelmente, Padre, che tu possa benedire i cuori e le menti dei nostri giovani affinché possano essere in grado di prepararsi, veramente preparati, per poter servire una missione a tempo pieno. Preghiamo per tutti i nostri figli, preghiamo per tutti i membri affinché possano essere in grado di ricevere la forza per sconfiggere i mali del mondo. Che tutti noi possiamo ricordarci gli insegnamenti di tuo figlio e le cose che possiamo fare per diventare migliori membri della Chiesa. Così ci rivolgiamo a te in preghiera, nel nome del tuo amato figliuolo Gesù Cristo, il nostro maestro e insegnante. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 182esima Conferenza Generale di Ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.